Focus Economia di Sebastiano Parisoni.
Sette, otto minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, beh, devo dire che siamo riusciti a non parlare di dazi per qualche giorno. Adesso dovremo tornare a parlarne. Perché? Perché non c'è ancora nessuna comunicazione ufficiale e la Commissione Europea, a mio avviso, giustamente ha detto finché non arriva una comunicazione ufficiale meglio non fare commenti. Però cos'era successo? Era successo che nel fine, forse alcuni di voi l'hanno già letto, nel fine settimana il presidente americano Trump, mentre era in volo per andare a vedersi il Super Bowl, quindi a bordo dell'Air Force One, dell'aereo di Stato americano, ha detto: attenzione, la settimana che sta per iniziare sarà quella dell'annuncio dei dazi. Oggi, cioè domani, quindi oggi per chi ascolta, annuncerò i dazi del 25% sull'import di acciaio e alluminio verso tutti i paesi, e poi il martedì, domani, la volta delle tariffe reciproche per colmare nei piani di Trump il deficit commerciale. Dicevo, l'Unione Europea ha detto: in questa fase non abbiamo ricevuto alcuna notifica ufficiale e non risponderemo ad annunci generici privi di dettagli o chiarimenti scritti. L'Unione Europea non vede alcuna giustificazione per l'imposizione di dazi sulle sue esportazioni e ribadisce di essere pronta a reagire per proteggere gli interessi delle aziende, dei lavoratori e dei consumatori europei da misure ingiustificate. Ne parleremo col presidente di Federacciai, perché in realtà il mondo dell'acciaio e dell'alluminio ha già subito i dazi, perché li mise Trump nel primo mandato, 2018, ed erano del 25% sulle importazioni in America di acciaio e del 10% per le importazioni di alluminio. Quindi non si capisce se lui intenda in qualche modo prorogare questi dazi perché scadevano nel 2025, se voglia mettere altri dazi su quelli già esistenti, ma mi sembra un po' troppo, o esattamente che cosa voglia fare, anche perché, ma ne parleremo, l'export italiano di acciaio negli Stati Uniti dopo il 2018 ha avuto un calo dopo questi dazi, lo ha avuto anche significativo se prendiamo il valore assoluto: da 600.000 tonnellate verso gli Stati Uniti siamo scesi l'anno scorso a 200.000 tonnellate, comunque nel corso degli anni si è andati via via calando. Però, visto che la produzione italiana è stata l'anno scorso di 20 milioni di tonnellate, voi capite bene che, per carità, non fa piacere a nessuno passare da 600.000 a 200.000, ma 400.000 tonnellate in meno su 20 milioni sono poca cosa. Ben più grave, a mio avviso, ma ne parleremo, sono i rischi che tutta la normativa europea sulle emissioni, quindi le quote di CO2 che devi comprare, che non saranno più gratuite, rischiano di causare all'industria europea dell'acciaio. E ben più grave, a mio avviso, è il fatto che l'Ilva, che dovrebbe produrre almeno 6 milioni di tonnellate l'anno, abbia una produzione in questo momento di 3 milioni di tonnellate, se vogliamo inquadrare tutta la vicenda. Dopodiché il tema dei dazi c'è tutto, perché vorremmo capire esattamente quale sia l'intenzione di Trump. Per quello che riguarda invece altri temi di cui ci occuperemo, un tema che riguarda i mercati ma non azionari, anzi due temi che riguardano i mercati mononazionali. Uno è l'oro, che va ancora a record, è andato a $2.908 l'oncia poco fa, quindi record storico, e sfiora sostanzialmente i $3.000 l'oncia. Ora qui si dice è dovuto alle banche centrali. È vero, l'acquisto di oro da parte delle banche centrali, di oro fisico, cioè proprio i lingotti, è raddoppiato, più che raddoppiato rispetto al 2022. Vorrei capire perché un conto fu il 2022, quando ci fu una corsa all'oro per apporre alcuni, ma tutti dicono è il timore sui dazi, sulle guerre commerciali. Sì, andrebbe un po' sviluppata e spiegata, perché non è intuitivo dire siccome c'è il rischio dazi o guerre commerciali vai a comprare oro, soprattutto perché spesso si richiede oro fisico, tant'è che è interessante quello che sta capitando in alcuni paesi, mi riferisco alla Francia in primis, ma se non ricordo male anche all'Irlanda, dove stanno costruendo, diciamo, dei siti per poter, dei siti chiaramente molto sicuri, per poter collocare l'oro fisico. L'altro mercato di cui parleremo, che non c'entra anche questo col mercato azionario, è quello del gas, perché insomma il gas è ai massimi dal febbraio 2023. Non si capisce, allora all'inizio si è detto molta speculazione da quando l'Ucraina ha impedito poi il passaggio del gas russo. Ora altri iniziano a dire ma forse c'è minor vento quest'anno, il clima è leggermente più freddo nel nord e la perdita del gas russo attraverso l'Ucraina, che non è una quota importantissima, però bisogna ha spinto i paesi ad attingere le scorte di carburante e i siti di stoccaggio europei sono pieni per meno della metà ed è il livello più basso dal 2022. Visto che secondo le stime il consumo dovrebbe aumentare in Europa del 17% quest'anno rispetto a un anno fa. Tra l'altro c'è l'arrivo della manutenzione in Norvegia, potrebbe anche limitare le forniture in un periodo in cui il mercato è rigido. Comunque ne parleremo, perché il prezzo insomma oggi è a 58,3 euro. Adesso vado subito sul mercato del gas, ma scusate, noi continuiamo, devo dire, forse siamo gli unici a darlo in maniera pedissequa all'inizio di ogni programma, ma a 58 euro a megawattora, siamo vicini ai 60, un anno fa era 30, il che vuol dire che il gas in questo momento sul mercato libero, quello di Amsterdam, quota quasi il doppio. E non a caso non si ferma il prezzo dell'elettricità, il PUN, questo è un disastro per le nostre imprese, è un disastro anche per le famiglie, ma soprattutto per le imprese in questo momento, perché il prezzo dell'elettricità comprato sul mercato libero è a 166 euro a megawattora, un anno fa era 82, cioè siamo al doppio, altro che al 50% denunciato dagli imprenditori, dagli industriali, penso al presidente Confindustria che ricordava che nella sua azienda la bolletta che gli è arrivata a gennaio era del 43% più alta del gennaio 2024. Ormai, se guardiamo, siamo in proiezione su febbraio, qui tu rischi che sia più alta del 70-80%, in media chiaramente. Io non immagino che stia sempre a 166, spero soprattutto che non stia sempre a 166 euro al megawatt ora. E qui mi permetto di dire che c'è un silenzio su questo assordante da parte del governo, e il governo non me ne frega nulla del colore politico, è chi governa. Allora, l'abbiamo già detto, qualcuno mi ha scritto, io non sto dicendo che non sia importante tutto quello che viene dibattuto in Parlamento sulla vicenda Masri, sulla posizione del governo, non sia importante parlare dello scontro con la magistratura e via dicendo, di quello che capita nei servizi, però mi sembra che vi sia una sproporzione tra quanto si parla di questi temi, quanto poco si parla di una produzione industriale che è ferma da 22 mesi, continua a calare, un PNRR, dovevamo occuparcene oggi, lo faremo domani immagino, e dove gli obiettivi, la spesa dei soldi, siamo al 30% mal contata, e all'interno di questo PNRR gli unici soldi presenti per l'industria sono i famosi 6 miliardi e 300 milioni di industria 5.0, se non si cambia quella legge, quella norma, o non si buttano tutti quei soldi per fare industria 4.0, il tiraggio è poco superiore ai 300 milioni in questo momento, sono gli unici soldi presenti per la manifattura. Quindi che adesso ha anche il problema dei prezzi dell'energia e del gas, che avranno anche le famiglie. E quindi continuiamo a dire, ma vedo che il dibattito non frega niente a nessuno, quasi qualcuno è intervenuto, ma è possibile disaccoppiare il prezzo del gas dal prezzo dell'elettricità, cioè smettere di pagare in bolletta il prezzo più alto con cui viene prodotta l'elettricità, che in questo momento è quello del gas, e quindi de facto annulli, sterilizzi qualunque vantaggio nella produzione di rinnovabili, perché anche le rinnovabili vendono al prezzo più alto, e cercare di avere un prezzo dell'elettricità che sia più, diciamo, bilanciato sulle fonti di produzione. Quindi se le rinnovabili hanno fatto il 43% l'anno scorso, con alcune punte, è chiaro che le rinnovabili funzionano meglio quando c'è vento e soprattutto quando c'è sole, oddio, l'idroelettrico non dovrebbe avere molti problemi viste le piogge di queste settimane. Ma è possibile fare in modo che non si paghi il prezzo dell'elettricità con la fonte più costosa, che avvantaggia solo i produttori, anche di chi produce con le rinnovabili? Mi fa piacere che tu abbia le rinnovabili, ma io come famiglia non è che posso pagare il gas sempre al prezzo più alto, l'elettricità, scusatemi, sempre al prezzo più alto, e come imprese questo vuol dire che tu continui ad avere un margine più caro del 40-50% rispetto agli altri paesi europei. Vedo che non frega niente a nessuno, lo dico perché non è polemica, non frega niente a nessuno, non fa parte del dibattito politico. Mi direte, nemmeno l'opposizione, sì, con qualche eccezione, devo dire, forse ho visto una nota di Calenda, però va bene, anche ma la responsabilità in questo caso è del governo, così come i meriti sono del governo, la responsabilità dell'azione politica in questo caso è del governo. Non mi sembra che questo sia un grande tema che appassioni nessuno, e vabbè, ne prendiamo atto, noi invece ci appassiona, anche perché il programma si chiama Focus Economia, non Focus Magistratura. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. Segnalo, prima che poi qualcuno me lo scriva fra qualche mese, che siccome la narrazione è sempre stata del governo 2022-2023 l'Italia cresce più di altri, già dicemmo, e anche 24, già dicemmo che nel 23 questo primato era finito. Nel 24 siamo andati assolutamente in media con l'Europa, più 0,7%. C'è un'altra voce che continuava ad andare bene, l'occupazione. Abbiamo detto in tempi non sospetti, attenzione, se l'economia inizia ad andare verso una stagnazione, debole crescita, prima o poi anche l'occupazione rallenterà la crescita dell'occupazione, e gli ultimi dati che sono arrivati vanno in questa direzione, perché è impensabile, è vero che c'è il calo demografico e quello che volete, però è impensabile che l'occupazione continui a crescere con un'economia sostanzialmente ferma. Pure questo vedo che è un tema che, perché uno dovrebbe predisporsi a un nuovo racconto di quello che sta capitando. Allora, 349, dicevo, 238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. Visto che qualcuno già me lo scrive, guardi, lo direi e l'ho detto con qualunque governo, qualunque colore politico. Se noto una distrazione, una non attenzione su temi economici in un momento di difficoltà, lo dico e basta. Non me ne frega nulla qual è il colore politico del governo. Non ho fatto polemica né con governo su magistratura né magistratura con governo, ho detto solo mi sembra che sia l'unico o il principale argomento da dibattere nel paese. Non ho detto che non sia importante, diciamo non è l'unico forse. Allora, dunque, partiamo dai mercati finanziari, poi darò gli altri temi, ma i temi sono quelli che ho già accennato. Vedo molti messaggi, dunque non è che ho molto da aggiungere su quello che ho detto. Le borse europee, allora, nonostante il timore che oggi parte, nella settimana partono i dazi, insomma sono tutte abbastanza ben intonate, 0,5 punto percentuale Milano, 37.240 punti, siamo al livello più alto dal 2008. Francoforte più 0,60, Parigi 0,5 punto percentuale di rialzo, Londra più 0,90%, Nasdaq più 1, Dow Jones invariato, Standard & Poor's più 0,60%, euro un po' debole, in indebolimento diciamo sul dollaro a 1,03 e 1. Del record dell'oro e ahimè dell'alto prezzo del gas abbiamo già detto. Ci sono certo dati trimestrali che per esempio pesano in senso positivo su Wall Street, anche se McDonald's ha comunicato risultati contrastanti, Coca-Cola lo darà oggi se non ricordo male, e poi ci saranno anche Moderna, Vertex, Coinbase e quant'altro. Oggi tutti i futures di Wall Street erano molto concentrati sui titoli metallurgici, perché United Steel, States Steel ha fatto un più 15% nel premercato e Alcoa aveva fatto un più 5%. Non vedo però una ricaduta di questo ragionamento sul mercato italiano, anzi segnalo che Tenaris è molto forte e continua la corsa di Iveco. Ora per carità, Iveco venerdì ha fatto più 21%, ma oggi fa un altro 2,5%, ricordo, sia per i dati migliori delle attese che per l'ipotesi di scorporare la parte legata alla difesa. Per quello che riguarda invece altri titoli, Banca Generali oggi ha diffuso l'utile 2024, un nuovo record a 431 milioni. Banca IFIS prevede un utile nel 2025 in linea con il 2024. Ma venendo ai titoli, appunto, Tenaris più 4,77%, Iveco più 2,50%, Ferrari sempre bene più 2,20%, Interpump più 2% come Azimut, Prismian più 1,80%, Buzzi più 1,60%, Le Generali più 1,35%. E invece, andando sul fronte di chi perde, la Pop Sondrio meno 4 quasi, Banca BPM meno 1,90, Biper meno 1,60, Monte dei Paschi meno 1,1%, mentre Mediobanca meno 0,50, quindi si allarga un pochino ancora la forbice tra quanto offerto Monte dei Paschi e quanto quota la borsa. Ne abbiamo ricordato molte volte, non è che posso. Per il resto Intesa San Paolo poco mossa e devo dire Unicredit più 0,40%. Di gas, oro, abbiamo oro e gas, abbiamo già detto mancava il petrolio 72 dollari al barile, il WTI 75, il Brent continua un leggero calo nei distributori, 18 benzina self-service a 1,822 ieri, gasolio 1,728. Ancora per quello che riguarda alcuni dati internazionali, interessante perché colpisce molto il lato demografico, quello che è successo in Cina, il numero di nuovi matrimoni è sceso a un minimo storico, anche se il governo adesso sta incoraggiando i giovani a convolare a nozze, diciamo così, e avere figli. Praticamente il calo è stato del 20%, 6 milioni di coppie si sono sposate, un meno 20%, e invece è aumentato il numero dei divorzi. E continua a essere molto forte il crollo delle nascite in Cina. Ma sull'auto non vedo molte novità. Il commissario europeo al clima Hoekstra ha detto che vi sarà un nuovo incontro mercoledì per capire come arrivare a un 2035 salvando il Green Deal, ma per esempio aprendo, abbiamo visto le ibride plug-in, ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Venendo invece all'Italia, ci sono varie dichiarazioni, ne parliamo domani. C'è un'ipotesi che sta prendendo piede, la dico male, ma per farmi capire, visto il ritardo in alcuni progetti le critiche sul PNRR italiano rispetto per esempio all'efficienza di quello spagnolo sono dovute a una cosa, secondo molti osservatori. Noi abbiamo messo in campo molti più progetti, 260.000 progetti in tutto, e questo ha parcellizzato molto gli investimenti. La Spagna ha concentrato gli investimenti su meno progetti. Fatto sta che adesso si sta pensando a una quinta o terza, vado a memoria, quinta revisione del PNRR, cioè di rimodulare alcuni obiettivi con un tentativo, una speranza, oltre che un tentativo, che Bruxelles possa non far, diciamo così, scattare la tagliola del giugno 2026 per i progetti che sono in avanzato, che sono in buono o ottimo stato di avanzamento e quindi dove manca poco. Però non abbiamo ancora nessuna notizia su questo, è un'ipotesi che è circolata. Però vedremo, perché ci sono diversi tassi di realizzazione a seconda che siano comuni, regioni, e poi le voci, è molto indietro tutta la parte scolastica sugli asili nido, soprattutto al sud. Meglio è messa la parte infrastrutturale, ma lì l'abbiamo spiegato molte volte, perché molte opere erano già programmate, pensiamo a tutta l'alta velocità, e hai spostato semplicemente la fonte di finanziamento da fonte italiana comunitaria a fonte PNRR. Allora, è arrivata la notizia, visto che c'è dibattito all'interno della maggioranza sulla rottamazione quarter. Dunque, vedo c'è una nuova chance di una possibile riammissione per i contribuenti che sono decaduti dalla rottamazione quarter, perché il debitore che al 31 dicembre ha perso il beneficio dell'operazione per il mancato insufficiente o tardivo versamento delle rate potrà essere riammesso entro il 30 aprile 2025 con una nuova dichiarazione di adesione. Questo è un emendamento dei relatori al decreto mille proroghe. Nel frattempo, sempre in Italia, Confcommercio segnala che nel 2020, che quest'anno, saranno introvabili 258.000 lavoratori e soprattutto mancheranno, vanno dai commessi professionali del settore moda abbigliamento alle figure specializzate come nel dettaglio alimentare, macellai, gastronomi, addetti al pesce, camerieri di sala, barman, cuochi, pizzaioli, gelatai, sia nei ristoranti che nelle strutture ricettive. Negli alberghi mancheranno anche addetti alla pulizia, riassetto delle camere. Tra le ragioni si annoverano ragioni strutturali, il calo demografico nelle fasce più giovani della popolazione. Pensate che tra i 15 e i 39 anni, negli ultimi 40 anni sostanzialmente, sono scomparsi tra virgolette quasi 5 milioni di persone. E poi i lavoratori con i profili adeguati, ridotta disponibilità della mobilità territoriale. Ecco, faccio notare, ve lo dico senza polemica con la Confcommercio, li vogliamo bene, che in tutte queste cause non viene mai, manco per sbaglio, segnalata la retribuzione salariale, ma non perché sia l'unica. Sicuramente c'è meno voglia di fare alcuni lavori dopo il Covid, lo abbiamo raccontato, i lavori di ristorazione, lavori che prevedono che tu lavori quando gli altri sono in ferie o hanno smesso di lavorare, ristorazione, settore alberghiero, turni di notte e quant'altro, lo abbiamo raccontato, e anche forse una minor disponibilità alla mobilità territoriale. Però non possiamo non vedere quello che viene denunciato da più parti. Attenzione, non facciamo finta che non vi sia mai la variabile salariale contributiva, retributiva, scusatemi. Poi, in base a quelli che sono i guadagni, in base a quelli che sono i profitti, in base a quelli che sono i margini, ma se tutti mi dite che l'hotellerie e quindi gli alberghi lavorano bene, a maggior ragione quando sono di fascia alta, se tutti mi dite, vedevo l'allarme lanciato dagli albergatori di Jesolo, albergatori, ristoratori di Jesolo, che già adesso sono in difficoltà per la stagione, non riescono. Allora, vuol dire che c'è domanda. Se mi dite che il turismo è andato tutto sommato bene, non la componente italiana ma quella straniera, c'è domanda, e vuol dire che ci saranno anche i margini, e forse si può pensare di pagare di più. Va bene, dai, andiamo sul primo tema. Dopo il metro, pubblicità, i dazi annunciati da Trump, anche se non si capisce bene se saranno una proroga dei vecchi o non so, una nuova rimodulazione, su acciaio e alluminio dopo il meteo e la pubblicità.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Open your mind.
Sì, parliamo di dazi, anche se va detto che la Commissione Europea ha precisato che non ha ricevuto ancora, aggiungo io, alcuna notifica ufficiale sull'imposizione di nuovi dazi da parte dell'amministrazione americana e ha aggiunto Bruxelles, non risponderemo ad annunci generici privi di dettagli o chiarimenti scritti. Perché questa nota? Perché in realtà l'annuncio sui dazi è arrivato nel fine settimana, mentre Trump stava volando per andare a vedersi il Super Bowl, in un colloquio con i giornalisti sull'aereo di Stato, l'Air Force One, dicendo lunedì annuncerò i dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio verso tutti i paesi e poi... Il giorno dopo, martedì, sarà la volta delle tariffe reciproche, quelle per colmare il deficit commerciale. Ora, però, altro non si è saputo. Faccio notare che nel 2024 la produzione di acciaio è stata di 20 milioni di tonnellate, e il rallentamento è dovuto principalmente all'IVA, che sta lavorando meno di quanto potrebbe. Però le imprese private hanno mantenuto volumi e occupazione nonostante il costo più alto dell'energia, ne parliamo spesso per le imprese italiane, chiaramente le imprese dell'acciaio sono energivore per definizione. Allora saluto e ringrazio per averci aggiunto in collegamento il presidente di Federacciai, quindi di chi rappresenta le imprese italiane nel settore della siderurgia, Antonio Gozzi, buonasera presidente.
Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
Dunque, se non ricordo male, ma mi corregga se sbaglio, voi come settore già avete subito i dazi nel primo Trump, nel 2018, del 25% sull'acciaio e forse, mi ricordo se un 10% anche sull'alluminio.
Sull'alluminio, sì. Sì, sì, fu la famosa misura detta 232, con cui nei primissimi anni di presidenza Trump... vennero colpite le importazioni d'acciaio dall'Europa sostanzialmente, la Cina era già chiusa. Se si guardano i dati, infatti noi nel 18, prima dell'entrata in vigore delle tariffe, esportavamo ancora 600.000 tonnellate l'anno negli Stati Uniti, quindi un mercato anche importante. Nel 2024 noi abbiamo fatto meno di 200.000,
come Italia dice.
In Italia, come Italia, quindi l'effetto dei dazi noi lo sentiamo già, che c'erano già. Ora, questa affermazione di Trump non si capisce bene a che cosa si riferisce. Effettivamente potrebbe essere che siccome questa 232, questi dazi del primo Trump scadevano nel 2025, potrebbe voler dire che lui andrà avanti mantenendo quella misura protezionistica. Però non lo sappiamo, quindi vediamo, credo che l'atteggiamento di attesa per vedere cosa verrà notificato sia giusto prima di esprimere dei giudizi.
Quindi, se ho ben capito, voi dite o si tratta dei dazi che aveva già messo nel 2018 che scadevano nel 25, quindi va a riprorogarli,
verrebbero rinnovati. Non capisco, non penso che il Presidente degli Stati Uniti si sia dimenticato che i dazi sull'acciaio esistono già.
No, ci sarebbe una terza ipotesi ancora più grave, e sarebbe un 25% oltre al 25% già presente, ma insomma è un po' strano.
Non mi sembra, aspettiamo di vedere di che cosa si tratta.
Ecco, le volevo chiedere una cosa però, perché è vero che siete passati da 600.000 tonnellate... a 200.000 tonnellate di export negli Stati Uniti, quindi un calo di 400.000 tonnellate. Però è anche vero che la produzione italiana è stata di 20 milioni di tonnellate e che molti dicono, guardate che l'America per buona parte, per larghissima parte, utilizza acciaio americano e quindi sono dazi molto simbolici. Lei è d'accordo?
Abbastanza, nel senso che... anche le 600.000 tonnellate, per carità, non erano importanti, ma non determinanti per l'equilibrio del settore italiano, i 200.000 sono effettivamente marginali. La siderurgia americana, protetta dai dazi nei confronti dell'Europa e della Cina, presenta margini che spesso oscillano tra i 2-3 volte i margini della siderurgia europea, e questa è la vera preoccupazione, no? Perché la sistematica gap di margini, cioè uno sistematico prevalere dei margini americani rispetto ai margini europei, fa sì che la siderurgia americana continui ad investire e la siderurgia europea faccia fatica a farlo, e quindi, come dire, il gap che oggi è solo rappresentato da dazi e non tanto da efficienza e innovazione, alla lunga diventa anche un gap di investimenti, quindi di efficienza e innovazione.
Perché lei dice che il settore siderurgico americano, protetto dai dazi, riesce a marginare, cioè a fare utili, a fare guadagni 2-3 volte superiori a quelli che sono quelli europei, e quindi a reinvestire. Senta, ma è pensabile, Gozzi, chiaramente stiamo ragionando in astratto, a questo punto proteggere anche noi l'industria siderurgica europea, o avremo comunque bisogno delle importazioni?
Allora, sicuramente c'è ancora bisogno di importazioni, ma una protezione esiste già, è il famoso CBAM.
Il CBAM, certo.
Purtroppo ci dobbiamo proteggere, dobbiamo inserire delle misure protezionistiche per compensare le differenze di costi relativa al sistema ETS, cioè alla tassa carbonica, no? E quindi siccome ci troviamo svantaggiati nei confronti di tutti quei paesi, Stati Uniti compresa, che hanno un costo carbonico molto più basso del nostro, nullo, gli scienziati di Bruxelles si sono inventati, gli scienziati di Bruxelles mercatisti da sempre, no? Che non vogliono sentir parlare di dazi mai, eccetera, e hanno consentito un'invasione di prodotti industriali da paesi terzi, Cina fra tutti, hanno inventato i dazi per ragioni ambientali. Sono un accrocchio infernale dal punto di vista della gestione, soprattutto per le piccole e medie imprese, perché bisogna dichiarare qual è l'impronta carbonica del fornitore, dei tuoi fornitori. Immaginate un po' come faccio io a certificare l'impronta carbonica di un fornitore indonesiano, a cui devo chiedere qual è il suo footprint carbonico. Sono cose cervellotiche, completamente fuori senso, che testimoniano però di come l'Europa non abbia avuto in questi anni al centro l'attenzione per un'industria che stava declinando, da una parte perché su tutto il Green Deal abbiamo creato un gigantesco mercato per i cinesi, primi nelle batterie, primi nelle pale eoliche, primi nei pannelli fotovoltaici, primi nelle auto elettriche, e che non riusciamo ad ancora a proteggere, perché no? E poi abbiamo avuto questo peso che ha colpito soprattutto le industrie di base, senza le quali però poi non esiste la manifattura sotto, no? Perché se tu non hai più acciaio, cemento, vetro, carta, chimica, alla faccia della sicurezza strategica del rapporto Draghi, sotto diventi dipendente di chi nel mondo produce questi prodotti di base, e poi ti è anche concorrente sui prodotti manufatti, e quindi non ti venderà a buon prezzo i prodotti di base, no? Perché cercherà di tutelare la sua industria manifatturiera. Quindi, ecco, di queste cose io sono francamente più preoccupato di questo che dei dazi, almeno per quanto riguarda l'acciaio.
Cioè,
sono
degli autodazi, chiamiamoli così, cioè di quello che riusciamo
Sono preoccupato del fatto che, al di là del bla bla della von der Leyen, che parla di un piano per la siderurgia, non si capisce cosa sarà questo piano della siderurgia. Nel frattempo chiudono le fabbriche, chiudono gli altiforni che producono l'acciaio per l'automotive, che col CBAM, una conseguenza del CBAM, dentro il CBAM c'è la scomparsa delle quote gratuite a partire dal 27, 28, 29, quindi gli altiforni europei rimarranno senza quote gratuite di CO2, dovranno comprarsi le CO2 e dovranno chiudere, perché il costo dell'impronta carbonica rende l'acciaio europeo completamente fuori mercato.
E come diciamo spesso per l'automotive, ma non solo, l'errore dov'è? L'errore è che se lo fa solo l'Europa, tu non hai la concorrenza, vale per l'acciaio, vale per l'automotive, vale anche per tantissime altre industrie, pensiamo al tessile, cioè se alcune vincoli, ma anche corretti, di impatto sull'impatto ambientale vengono applicati solo all'industria europea e non metti delle misure, delle barriere a questo punto ai paesi che producono senza rispettare le normative di impatto ambientale, ma aggiungo anche quelle di carattere sociale, cioè chi lavora nelle fabbriche, in che modo lavora e quant'altro, tu rischi semplicemente l'invasione di prodotti, scusatemi il gioco di parole, senza rispettare l'ambiente, come se l'Europa fosse un'isola e il CO2 non fosse un problema a livello mondiale. Questo è l'errore, cioè non aver spinto su, secondo me, sul green, ma non calcolare che poi a quel punto regali il mercato a chi produce in altro modo. Ma questo l'abbiamo detto in ogni modo possibile, mi fa piacere che lei lo ribadisca in maniera così forte. Tra l'altro, Gozzi, l'Italia, siccome noi siamo stati gli inventori nel dopoguerra degli elettroforni, lo chiarisco, non avendo la materia prima, ci siamo inventati, non dico tutto l'acciaio, ma l'utilizzo dei rottami e forni elettrici. Adesso vedo che tutta l'industria europea va verso quello e noi siamo già all'85% della produzione decarbonizzata nell'acciaio italiano, no?
È un record mondiale, siamo quindi dal punto di vista della decarbonizzazione del settore i primi della classe e noi lo possiamo davvero essere. Quello che lei ricordava delle distorsioni europee deriva da una cultura del primo, da un'arroganza, da una presunzione da primo della classe, no? Il quale dice queste sono le regole, le faremo valere per tutto il mondo. Purtroppo le regole valgono solo per gli europei e gli altri paesi si sono ben guardati da adottare un'impostazione così rigida e così ideologica come ha fatto l'Europa negli ultimi decenni.
Sì, io temo, per carità, sicuro, che ci sia anche dell'altro, cioè che ci sia proprio un tema culturale. Parliamoci chiaro, il Nord Europa non ha una base manifatturiera come ce l'ha l'Italia, la Francia, in parte anche la Spagna e la Germania. La Germania invece scommetteva che tanto sarebbe stata la Cina a trainare il suo sviluppo e quindi l'Europa poteva darsi tutte le regole che voleva, tanto diciamo il grosso del fatturato tedesco arrivava dalla Cina. Adesso la Cina non c'è, anzi è un concorrente, e c'è un approccio secondo me che non tiene conto diciamo di quanto diversa sia anche l'Europa. Ci sono paesi più legati ai servizi, paesi più legati alla manifattura. È chiaro che, a meno che non vogliamo dire che d'ora in avanti l'acciaio, le auto e tutta l'industria di base la regaliamo fuori, bisogna tener conto anche di questo. Una battuta invece sull'IVA, ma so che non c'entra, ma è un tema che seguiamo con interesse. Secondo lei quanto dovrebbe arrivare a produrre l'IVA di Taranto? Perché abbiamo visto la produzione scendere a 3 milioni di tonnellate.
Non sta in piedi se scende sotto i 6.
Okay.
E quindi bisogna trovare il modo come produrre 6 milioni di tonnellate di acciaio a Taranto, se si vuole mantenere l'Ilva un produttore di acciaio e non semplicemente un rilaminatore. E quindi il piano industriale presentato ai progetti potenziali acquirenti è fondamentale. Anche lì l'Europa non aiuta, perché gli altiforni piccoli, che sono quelli che garantiscono quel poco di produzione che c'è adesso, sono destinati a chiudere nel giro di 3 o 4 anni perché non avranno più le quote di CO2. Per produrre una tonnellata di acciaio se ne emettono 2 di CO2, a 100 euro la tonnellata, che è il prezzo realistico a cui le CO2 andranno nel 27, 28, 29, per produrre una tonnellata di acciaio bisogna spendere on top al full costo dell'acciaio altri 200 euro, che significa chiudere gli altiforni. Ma chiudere gli altiforni significa non avere più acciaio da profondo stampaggio, che è quello che serve per fare le carrozzerie delle automobili. E quindi scienziati attraverso la CIMA hanno dato il colpo di grazia alla nuca dell'automotive europeo, che dipenderà dalla Cina, dalla Corea, dal Giappone per comprare le lamiere che servono per fare le carrozzerie delle poche auto che riusciremo ancora a produrre.
È stato molto molto chiaro e esemplificativo. Io spero, lo dico perché la speranza è l'ultima a morire, che visto che a febbraio deve arrivare il piano industriale, il nuovo piano industriale europeo, quello dove la von der Leyen ha detto che terrà assieme sì gli impegni sull'ambiente ma anche la necessità di non deindustrializzare l'Europa, spero che arrivi qualche novità, lo spero, perché appunto se no c'è da mettersi le mani nei capelli. Grazie al presidente di Federacciai Antonio Gozzi.
Grazie a voi. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Sì, devo dire che sull'ILVA vale la pena ricordare che il termine scade il 14 febbraio per la presentazione di cosa? Delle offerte di rilancio. Ricordo che sono al momento solo tre gruppi a concorrere per l'acquisizione dell'ILVA: l'Indiana Jindal Steel, la Zera Baku Steel e il fondo di investimento americano Bedrock. Altre sette offerte riguardano invece specifici asset, ma il governo, sappiamo, vorrebbe insomma rivendere tutta l'ILVA, non alcuni pezzi dell'ILVA, mettiamola così. Vedo molti messaggi su quello a cui accennavo prima, le 260.000 figure professionali che denuncia la Confcommercio mancheranno quest'anno. Allora, devo dire la verità, i messaggi che arrivano al 349-238-6666 sono abbastanza divergenti, cioè c'è chi dice non dite cavolate, chef con stipendio da 4-5 mila euro al mese si licenzia e va a fare il magazziniere per 1.500, è una questione non di stipendio ma di impiego del tempo. Mi sembra un po' tanto il rapporto se uno può rinunciare da 4-5 mila euro al mese a 1.500, però non metto in dubbio, non è che è così. Come un altro ascoltatore mi scrive: guardi che non è un tema di manodopera, che non troviamo una manodopera per i salari, non c'è più il senso del dovere, lo spirito di sacrificio, la voglia di lavorare che avevamo noi boomers, per carità, eravamo anche di più. Quindi è chiaro che io chiamo i giovani dei panda perché sono sempre meno e se la possono tirare anche un po' di più. Meno sei, più te la tiri, no? È brutto dirlo, ma è così. Se tu vai a vedere, i rapporti sono a un terzo rispetto al numero di neonati, diciamo, o di diciottenni della generazione dei boomers o anche della generazione X. Lo dico ogni tanto come battuta: quando io facevo le scuole medie, le classi arrivavano fino alla H, alla G, perché me lo ricordo io. Adesso va bene se vai alla C, questo è il rapporto. Detto questo, così come c'è chi mi scrive: guardi che non è vero, non è un tema salariale, mi scrivono anche altri ascoltatori. E vorrei, guardi, sono maître e sommelier, per la stagione 2025, con un po' di giochetti per pagarmi di meno, facendomi lavorare ore non a busta paga, sono arrivato a una paga oraria di 4,20 euro netti. Quest'anno penso di non fare la stagione ma cercare altro. Io temo che ci siano tutte e due le cose. Allora, ma noi continuiamo su questo mondo, non dico impazzito, ma un po' confuso, sì. Dazi arriveranno, non arriveranno, saranno il proseguo di quelli, come diceva il presidente Gozzi, già applicati nel 2018. In tutto questo c'è l'oro che batte record su record e si appresta o si appresterebbe a arrivare ai $3,000 l'oncia, visto che è arrivato a $2,908, e molti analisti dicono l'oro cresce proprio sul timore della guerra commerciale e dei dazi. Siccome la cosa non è molto intuitiva, cioè non è automatica, è il caso di approfondire e di andare dietro questa notizia.
Dietro la notizia.
Alessandro Platerotti, buonasera.
Eccoci qua, buonasera a voi.
Allora, adesso abbiamo un minuto, poi ti riprendo dopo il GR24. Ma insomma, possiamo spiegare, perché non è proprio intuitivo dire ci sono i dazi, cresce l'oro. Ma che vuol dire?
No, la cosa è peggiore. Ancora non ci sono i dazi e cresce lo stesso l'oro. Cresce sulle aspettative, buy on the rumors, poi chissà, ma non credo sell on the news, perché che cosa ci si aspetta? Quello di cui avete parlato finora, aumento dei prezzi generale, aumento dell'inflazione. Oggi in America le aspettative sull'inflazione sono nuovamente salite. Quindi dove ci si rifugia? Sull'oro. Perché? Perché nel casino, scusate il tempo,
il casino,
nel grande caos geopolitico globale,
nel caosino,
e nel caos soprattutto valutario, come vedi anche là c'è stato un nuovamente impennato del mercato valutario, ci si rifugia sull'oro. Non solo le banche centrali, ma soprattutto i grandi investitori. Non è un caso che al COMEX, che è il più importante mercato dell'oro e dell'argento, ultimo mese più 19.000 contratti futures per delivery, cioè consegna immediata dell'oro, per un controvalore di 5 miliardi e mezzo di dollari. Tieni presente che è un incremento del 450% sullo stesso mese dell'anno precedente e più del 300 sui mesi di punta.
Allora, due cose che ti chiederò dopo il GR24. Il primo, ho capito il bene rifugio magari per il risparmiatore o per i paesi, ma non ho capito perché le banche centrali stiano chiedendo così tanto oro, ma soprattutto perché, tra l'altro, sono aumentati il prezzo è aumentato del 15% per le banche centrali, ma soprattutto perché lo stiano chiedendo fisico. E addirittura, se ho ben capito, poi ce lo racconterai, Irlanda e Francia stanno costruendo due centri dove mettere, dove stoccare l'oro fisico e chiaramente in maniera protetta. Dopo il GR 24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo intanto la notizia, visto che stavamo parlando di dazi annunciati ancora non messi da Trump e del record dell'oro. C'è una notizia interessante, perché ricorderete che poche ore prima del giuramento al Campidoglio, Donald Trump aveva lanciato la sua meme coin, come si chiamano in gergo, chiamata Trump col simbolo del dollaro. Il valore era passato da 18 centesimi a 75 dollari. Allora, attenzione, perché secondo quanto riporta adesso il New York Times, da 75 dollari è scesa a 17 dollari, e quindi 800.000 sottoscrittori acquirenti ci stanno rimettendo fino adesso 2 miliardi di dollari. Certo, chi l'ha comprata a diciamo un dollaro, due dollari, tre dollari ci sta ancora guadagnando. E poi conoscete tutto il mio scetticismo per quello che riguarda i bitcoin, figuratevi meme coin, adesso magari risalirà. Però torniamo invece a un classico nel mondo dei beni rifugio, degli investimenti, l'oro. Ne ragionavamo poco prima del GR24 con Alessandro Platerotti, il quale ci aveva detto: attenzione, nell'incertezza di quello che capiterà all'economia con i dazi e con l'inflazione, uno compra oro. Alessandro, ti avevo chiesto prima del GR24, però siccome non è intuitiva la cosa, intanto mi fanno notare alcuni ascoltatori, guarda te, è vero, però nel frattempo anche le borse sono a record. Di solito, Alessandro, quando l'oro saliva come bene rifugio è perché c'era molta incertezza e avevi i mercati azionari che calavano. Così non è, e poi vorrei capire anche perché le banche centrali lo vogliono fisicamente, non solo diciamo lo comprano lasciandolo da un'altra parte.
Allora, non c'è dubbio che questo sia un effetto combinato, questa corsa che c'è. Da una parte l'incertezza geopolitica, poi c'è l'effetto potenziale o reale dei dazi commerciali sul livello dei prezzi e quindi a cascata sull'inflazione, e poi soprattutto c'è un aspetto di cui, diciamo così, si parla meno. La questione vera è che le tensioni proprio geopolitiche, l'aspetto delle sanzioni, che cosa stanno facendo? Il rafforzamento del dollaro sta indebolendo le valute asiatiche e tutte le valute dei paesi emergenti. Questo è un po' una conseguenza naturale. Questo che cosa fa? Costringe le banche centrali dei paesi asiatici, in particolare poi della Cina, dell'India, ma anche della Russia, a coprirsi aumentando le riserve d'oro nel caso dovessero intervenire sul mercato dei cambi. Questo è un effetto molto concreto, ma c'è quello speculativo che è altrettanto forte, e su quello vale la pena discutere, perché c'è addirittura chi parla di manipolazione adesso del mercato, Comex, e non solo di paura, perché la questione delle consegne fisiche di oro è la vera novità. Guarda, non si è mai verificato. Molti...
Sì, no, lo spiego, perché l'oro veniva comprato, però non veniva poi portato. Alcuni ce l'hanno.
Esattamente.
Ma lo compravi, lo tenevi dove l'avevi comprato. Questo per evitare che cosa? Costi del trasporto, costi della sicurezza.
La sicurezza, l'assicurazione
sul deposito. Quindi tu lo compravi, ma in caso.
Monetizzavi,
se poi avessi voluto vendere le tue riserve d'oro, le vendevi diciamo, senza averle mai, un po' come il petrolio quando scommetti sui barili, adesso lo dico male, però senza,
no,
mai, senza portarti i barili a casa.
Barili d'oro. Esatto. Allora, che cosa succede? Questo, di conseguenza, però come lo chiedevi prima, ha creato un fenomeno di spinte, investimenti enormi nella costruzione di nuovi e grandi depositi di oro. Questo sta avvenendo non solo negli Stati Uniti, ci sono grandi società di fondi private equity che stanno finanziando proprio la nascita di nuovi depositi, ci sono vari hub che si stanno sviluppando, ma anche in Europa. In Europa, Francia, Irlanda, l'Inghilterra già dispone di grandi forzieri perché ha il COMEX, ma in realtà sono, diciamo, gli altri paesi europei che hanno l'Olanda, ad esempio, è un'altra che sta puntando molto su questo da quando si è fatta rimpatriare l'oro dagli Stati Uniti, perché ricordiamo qua l'oro, diciamo tutti di averlo, ma non l'abbiamo sulla stessa Italia, più della metà delle sue riserve aurifere sono in America, conservate dalla Federal Reserve. La Germania e l'Olanda hanno preferito farsi da rimpatriare in questi anni, non è rimasto molto in America di questi due paesi.
Ma non potrebbe essere,
dei paesi l'ho fatto.
Alessandro, ma non potrebbe essere anche un timore, per carità, adesso, tensioni così forti che poi scatta un embargo? Adesso io non riesco a immaginare oggettivamente, pur con tutto quello che sta facendo Trump, una tensione così forte tra Stati Uniti e Europa per cui scatta l'embargo. Non si è mai vista nella storia degli ultimi, non so. Però perché l'unica cosa che mi viene in mente è l'alternativa di dire: vabbè, lo vuoi fisicamente, fai costruire, spendi soldi per trasportarlo, per costruire luoghi, diciamo, di stoccaggio dell'oro, perché hai timore che ti possa restare bloccato in quel paese.
Esattamente. E tieni presente anche un altro aspetto: uno, l'oro è escluso dalle sanzioni. Mi ero dimenticato di dirti questo aspetto. In tutti i paesi che sono a rischio sanzioni, l'acquisto e il commercio di oro è l'unico che potenzialmente, o almeno finora, dalle indicazioni che vengono dall'America, non c'è nessuna intenzione di Trump di mettere dei dazi sul commercio d'oro. Quindi questo diventa un bene rifugio ancora più di prima, e questo è importante tenerlo presente in queste dinamiche attuali. Per quanto riguarda la questione delle riserve e soprattutto della corsa all'oro, quali sono le problematiche a cui bisogna tenere conto? Uno, è in grado queste borse specializzate nel commercio di oro di far fronte a un'impennata della domanda e delle richieste di oro fisico? Questa è la vera domanda. Ci sono già, secondo le cifre ufficiali, forte perplessità, perché qui stiamo parlando di 539 tonnellate d'oro che stanno passando di mano in questi mesi, e soprattutto se dovessero essere la tendenza a chiedere la consegna d'oro fisico dovesse rimanere sullo stesso livello attuale o addirittura crescere, chi lo dà l'oro? È noto che la quantità di contratti futures emessi è molto superiore in quantità alla quantità d'oro disponibile, proprio perché nessuno l'ha mai chiesto indietro.
Cioè, attenzione, lo spiego, cioè tu hai, non so, magari un chilo d'oro, però poi i futures scommettono su molto di più di quello, perché siccome nessuno, ma è un po' come il futures sul petrolio. Siccome nessuno, poi il petrolio se lo fa consegnare, a meno che tu non debba raffinarlo, beh, con dove guadagni? Guadagni su, scommettendo sul prezzo futuro, quindi se pensi che crescerà, dai una scommessa sulla crescita, se pensi che calerà, scommetti sul calo, ma non vai mai alla consegna fisica, né del petrolio, né dell'oro, né di quant'altro. Tu dici invece, attenzione, perché siccome i futures sono molto più della reale disponibilità, come sempre avviene quando hai speculazione, siccome poi non vai a ritirarlo, tu guadagni sulla differenza da quanto l'hai comprato e quanto l'hai venduto, guadagnando sia che l'oro salga o che l'oro scenda a seconda di quello che hai scommesso, ma non lo prendi mai in mano. Se invece la tendenza dovesse essere: no, io non solo lo compro, ma lo voglio anche, non vi sarebbe abbastanza oro disponibile. Molti ascoltatori mi dicono: guardi che se veramente si vuole la consegna fisica, vuol dire che si teme una vera crisi forte con gli Stati Uniti. Io non lo so, ragazzi, però sicuramente la tendenza, Alessandro.
Qui ci sono numeri, io vi invito a documentare, sono fra l'altro disponibili, fra l'altro proprio in questi giorni, dal World Gold Council, sia le cifre sugli acquisti delle banche centrali per avere un'idea di quello che sta succedendo, ma proprio pochi giorni fa, e questo ripeto, basta una googleata su internet, basta guardare COMEX e consegne per vedere quello che sta succedendo, l'allarme che c'è. Perché? Perché non è la questione di creare una grande crisi di consegne, ma quello di mettere alla prova la capacità del sistema di reggere a un'ondata, ad esempio, di riscatti proprio su loro. Questa è una, e fa parte, e quindi non dobbiamo considerarla come una minaccia incombente, ma sicuramente fa parte delle distorsioni che sono oggi presenti su tutti i mercati. Hai fatto bene tu prima a far notare l'aspetto, ma l'oro sale, le azioni salgono. Vero, perché oggi la composizione del mercato azionario, se andiamo a guardare chi lo fa salire, lo sappiamo, quando quattro uomini, ovvero Larry Ellison, Jeff Bezos, Musk e il fondatore di Amazon, Zuckerberg, valgono insieme 13,1 trilioni di dollari, siamo 13.100 miliardi a valori di oggi, insieme, beh, ci rendiamo conto dove vanno i soldi della borsa.
Tieni
presente che 10 anni fa la loro ricchezza accumulata in azioni valeva 74 miliardi.
Cioè, da 74 miliardi a 13 mila.
In 10 anni. Esatto, questo è il valore delle azioni in loro possesso.
Allora, ammesso che non ci sia una bolla lì, molti mi scrivono, ah, ci si sta preparando alla guerra. No, non è la guerra, però probabilmente ci si sta preparando ad avere maggiore sicurezza e a tensioni molto forti. Nel ringraziare Alessandro Platerotti, poi vedremo dove si spingerà l'oro. Vedo molti messaggi da questo punto di vista, anche di molti ascoltatori. Non è mettere i buoi nella stalla, però insomma, diciamo, essere più certi della disponibilità. C'è un altro mercato che è molto sotto tensione, e anche qui vorrei capire perché, al di là della notizia che dall'Ucraina non transita più gas russo, e mi riferisco al mercato del gas, ossia il mercato di Amsterdam, dove c'è il famoso TTF. Eh sì, perché siamo a 4 settimane consecutive di rialzi, e a questo punto il gas è arrivato a 58 euro al megawattora, che è il livello più alto dal febbraio del 2023. In realtà l'anno scorso, lo dico, era in questo periodo a 30,8 euro, quindi 58 euro iniziano a essere quasi il doppio, non il 30, 40, 50 o 60% in più. Ora c'è anche un elemento, se ho ben capito, oggettivo, non di speculazione, oltre al gas russo, e cioè l'assenza di vento, un clima leggermente più freddo, però non gennaio mi sembra, soprattutto non in Italia, ha fatto calare le scorte di gas. In Europa sono arrivate allo stesso livello del 2000, e livello più basso dal 2022, non in Italia, dove abbiamo detto che la quota di scorte di gas resta ancora alta, intorno al 67%, però il gas è ai massimi da 2 anni a questa parte. Per la precisione, gli stoccaggi di gas europei sono scesi sotto il 50%, al 49%, in Italia siamo leggermente sotto al 60%, quindi abbiamo 20 punti percentuali in più rispetto alla media europea, ma sappiamo che poi il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam vale per tutti. Comunque, giro la domanda anche in questo caso a Sissi Bellomo del Sole 24 Ore. Sissi, buonasera.
Buonasera.
Allora, qual è, chi è colpevole? Il maggiordomo? Dov'è? Chi è che ha portato questo gas? Ho capito che l'Ucraina ha bloccato il transito di gas russo, che però era abbastanza marginale, non, diciamo, non così importante come prima dell'invasione russa. Vedo elementi meteorologici di scorte, aiutaci tu.
Il gas russo non era così importante in termini di forniture, però era una opzione di gas in passato molto flessibile, se serviva più gas facilmente Gazprom lo dava, ed era un'opzione piuttosto economica, e non c'era competizione perché il gas via tubo arriva dal fornitore al consumatore collegati da un tubo, per l'appunto. Adesso siamo in un mercato del gas che è completamente diverso e che è diventato intrinsecamente e definitivamente, penso, veramente un mercato globale, come un mercato globale quello del petrolio. Ormai a fare i prezzi è il gas naturale liquefatto, e il gas naturale liquefatto, GNL, va attirato a parte quello che riceviamo per contratti di lungo periodo, per carità, quello non ce lo toglie nessuno, ma se abbiamo bisogno di più gas dobbiamo attirarlo in Europa o viceversa, se ne ha più bisogno in Asia, e il gas va, quello extra, al migliore offerente. Quindi il prezzo deve salire per attirare più gas, per attirare più metaniere verso l'Europa. Questa è la spiegazione fondamentalista, insomma, basata sui fondamentali, se vogliamo. E poi ci sono un sacco di altri aspetti, tra cui anche la speculazione, ma non solo.
Ecco, senti, sì, però tu dicevi, va bene, siccome è venuta meno una quota che era marginale, ma ti consentiva un po' di flessibilità, insomma, hai capito tutto il ragionamento, la quota russa, è più rigido l'importazione e il prezzo sale perché devi attirare, tra virgolette, siccome il gas liquido va dove guadagna di più, non è bloccato dalla pipeline, dalla condotta, dal tubo, e quindi se non deve andare in Asia, deve venire in Europa, occorre che costi più. Ma alcuni hanno anche però evocato gli stoccaggi, dicendo guardate che però in Europa, non in Italia necessariamente, ma nella media europea si è scesi a un livello basso di stoccaggio.
Questo è un altro discorso importantissimo. Io ero partita dalla spiegazione su cosa è cambiato sul mercato del gas, e questo è il primo inverno in cui fa freddo, in cui non c'è il gas russo, da quando c'è la guerra in Ucraina. E tutta questa situazione ha fatto sì che quest'anno consumassimo molto più del solito. Ha contribuito sicuramente anche il freddo più intenso, anche il fatto che nel nord Europa ci fosse poco vento e quindi aumentassero i consumi, il fabbisogno di gas, perché se le pale eoliche non vanno bisogna accendere un po' di più le centrali a gas e magari anche a carbone, come hanno fatto spesso e volentieri. Ecco, tutto questo ha fatto sì che consumassimo a livello europeo le nostre scorte a livelli molto molto rapidi e che adesso siano a un livello considerato critico, sempre in media europea sono sotto il 50%, con scorte peraltro bassissime fuori dall'Unione Europea, anche in Ucraina, che è un paese che ha degli stoccaggi, dei depositi enormi, che un tempo, quando il paese era in pace, usavano anche società europee, usava Gazprom. Quindi anche quello contribuisce. L'Ucraina adesso sta importando un sacco di gas, ha i depositi praticamente vuoti. Molti paesi europei, tra cui la Francia, a cui importa meno perché hanno tante centrali nucleari, hanno i depositi veramente bassi. In Italia, come dicevi, va un po' meglio, anzi va molto meglio, perché abbiamo rallentato le erogazioni dagli stoccaggi, li abbiamo addirittura fatti un po' risalire. In più c'è un provvedimento che anticipa il riempimento delle scorte da parte fatto dal governo italiano rispetto alle scadenze solite, insomma prima di aprile. E questo un pochettino ci difende, però è un mercato unico, è un mercato grande. È un mercato europeo in cui i prezzi li fa il TTF di Amsterdam, semplicemente perché è l'hub più liquido, non perché gli olandesi siano brutti e cattivi. E quindi, anche se siamo più virtuosi, più bravi o più furbi degli
tanto
altri,
lo paghiamo uguale agli altri.
Non ci basta.
Allora, due domande. Vabbè, sì, molti mi fanno notare, ma abbiamo letto che il gennaio è più caldo. Sì, anch'io ho letto che è stato gennaio caldissimo, evidentemente. Stiamo parlando dei paesi del centro-nord Europa, perché qui in Italia non è che tutto sto freddo io l'abbia visto a gennaio, anzi anche se a inizio febbraio. Domanda, può essere che una tensione arrivi dal fatto che, tu già ricordavi, l'Italia per esempio su decisione del governo anticipa il riempimento degli stoccaggi, che il mercato si ponga, come fa quando lavora bene, già in prospettiva e dica bene, ma se avete consumato gli stoccaggi, adesso dovrete riempirli, questo creerà tensione sul prezzo del gas?
Sì, certo, anche perché l'Europa non solo, come aveva già fatto negli ultimi due anni, ha imposto un obbligo di riempire nuovamente le scorte al 90% entro novembre, ma ha fissato quest'anno anche degli obiettivi intermedi a febbraio, a maggio, a giugno e a luglio, se non ricordo male, diversi, diversificati a seconda dei paesi, e il mercato chiaramente, sapendo già quando i vari stati dovranno fare degli acquisti, lo sta anticipando, e lì c'è il ruolo della speculazione che ovviamente si basa sulle informazioni che ci sono. È stato, secondo molti esperti, un grave errore essere così rigidi nell'anticipare queste scadenze, nel stabilire tappe forzate di questo genere, e ora si sta discutendo, l'Italia è uno dei paesi che sta premendo in questa direzione, per attenuare questo calendario così duro, così a tappe forzate. Peraltro c'è già stato qualcuno, come la Germania, ma anche in Italia, in parte ci si sta pensando, che sta andando verso la direzione terribile del 2022, che fu la vera causa delle impennate del gas oltre 300 euro per megawattora, di dare mandato alle società energetiche di comprare ad ogni costo con fondi statali, che poi ovviamente però si recuperano dalle tasche di Pantalone. Mm-hmm. E se questo dovesse succedere, con una nuova rincorsa a riempire ad ogni costo gli stoccaggi secondo lo scadenzario previsto da Bruxelles, allora saremmo punto da capo, non ci avrebbe insegnato niente l'esperienza del 2022.
No, perché il punto qual è? Che se tu dici devo comprare ad ogni costo, ma nel 22 c'era appena stata l'invasione russa dell'Ucraina e c'era il panico. Ma se tu continui con questa rigidità, è ovvio che cosa succede? Quando tu sai che i soldi sono pubblici, non guardi tanto al prezzo, mettiamola così. E ad ogni costo vuol dire a qualunque prezzo. Poi com'è, è quello che diceva Sissi Bellomo, com'è che lo Stato recupera? Beh, con le accise. TAS, IVA e accise. Chi è che la prende, diciamo, male, per non essere volgari? È il consumatore o l'industria, perché lo Stato usa soldi pubblici, ma poi in parte li ria attraverso la tassazione del mio consumo del gas o del consumo dell'impresa. Chi lo paga di più è appunto la famiglia o l'impresa. Io dico sempre che una delle prime regole da studiare in economia è che in economia non esistono pasti gratis, e non bisogna mai dimenticarselo. Se c'è qualcuno che paga, che tira fuori tanti soldi, qualcun altro ci perde. I pasti gratis non sono ancora stati inventati. Grazie a Sissi Bellomo del Sole 24 Ore. Noi torniamo domani dalle 17 in poi.